Bar Storia. La storia come piace a noi. Alla Spina. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati a Bar Story, io sono Riccardo, qui con me come sempre c'è il mio ministro dei piaceri, Costantino Pompa. Ciao Costantino.
Ciao a tutti, bentornati, grazie Rick, il ministero mi piace, devo dire che forse sui piaceri sono nel posto giusto, ecco, non mi darei nessun altro ministero.
Sì, poi spiegheremo perché questo meraviglioso titolo che quando l'ho letto, insomma, subito pensavo dovevo affibbiarti. Di cosa parliamo oggi però? Non troppo di piaceri in realtà, anzi direi il contrario, parliamo di Bad Boys.
What you gonna do? Ce n'ho tante oggi, perché c'è pure sì. The Boys of Roma Violenta, che chi coglierà questa citazione del rap romano underground avrà la mia amicizia per sempre. Comunque ce ne stanno diverse, possiamo... Secondo me ci divertiremo a mettere varie cose, possiamo anche fare col wrestling.
Daremo fondo.
Ce n'ho.
Parleremo appunto di Bad Boys nella Roma antica, cioè personaggi che ovviamente la nostra personale selezione limitata a quanto può stare in una puntata del Bar Storia, quindi la lista sarebbe sicuramente molto più lunga, abbiamo tenuto fuori persone eccellenti, però insomma la lista di personaggi... diciamo non proprio esemplari o che comunque si sono macchiate di qualche birichinata, per dirla in fascia protetta.
Possiamo dire anche descritti o disegnati in questa
maniera. Certo, poi che lo abbiano fatto o meno, ma quello insomma...
Ci interessa il giusto.
Ci interessa il giusto, esatto. E quindi vi parleremo un po' di imperatori, ma non solo, insomma anche tanti altri personaggi un po' di contorno di Roma, della storia di Roma, di una parte della storia di Roma ovviamente, che hanno compiuto, insomma, cosine interessanti da riportare, anche abbastanza simpatiche e divertenti, se vogliamo, nella loro crudeltà. Ovviamente per quanto di divertente ci possa essere in questo contesto. Partiamo però da spiegare, o comunque un po' da cercare di capire che cosa significa essere una brutta persona a Roma, e anche perché significa magari cose diverse in diversi momenti storici, no? Però un po'... quello più famoso, se vuoi, lo standard di comportamento più famoso di Roma in generale è il famoso, il celeberrimo Mos Maiorum, no? Cioè quello che definiva com'era un romano esemplare. E com'era questo romano esemplare? Costa?
Allora, innanzitutto dobbiamo spiegare che cosa significa, no? Proprio Mos Maiorum, cioè il costume degli antenati. Perché? Perché Maiorum significa dei più grandi, no? Però più grandi inteso come in senso morale per i romani, ovviamente, no? Non soltanto a livello di età. E in questo modo si definiva un insieme di valori che ovviamente costituivano praticamente l'identità nazionale dei romani, vera e propria. E erano ovviamente norme non scritte, perché si rifanno a un tempo in cui Roma non era quella dei grandi monumenti, no? Con le scritte che noi abbiamo conosciuto, ma anche dei grandi scrittori. Era proprio un tempo più arcaico in cui certe cose venivano dette a voce e c'era qualcuno che le ricordava, no? E le faceva ricordare.
Bisognava badare alle bestie, non è che c'era troppo, no, andare per il sottile,
c'era insomma, da picchiare qualunque cosa fosse al di fuori delle mura cittadine quando c'erano le mura. Quindi questo è proprio un discorso che ovviamente si rifà al tempo dei re, no? Al primo tempo dei romani, anche se in realtà probabilmente sono state formulate in maniera più ampia successivamente, ovviamente. E c'è da dire che parte questo presupposto e si dà al fatto perché i romani non avevano un libro, no, sacro su cui predisporre la propria personalità, la propria moralità, e neanche magari dei libri come l'Iliade e l'Odissea, no? Ritornando alla prima puntata, l'Iliade, che erano questi testi epici in cui ci si poteva specchiare per capire se essere forti o no. E allora hanno formulato questa serie di consuetudini, di modelli di comportamento che ovviamente derivavano da personaggi anche esemplari, ovviamente. Comunque alla base il principio fondamentale è che lo Stato è più grande della singola persona e quindi ogni persona deve contribuire con quello che ha da portare alla grandezza dello Stato. Cioè Roma è grande perché singolarmente ogni suo cittadino è grande e quindi il popolo romano deve essere grande come loro avevano l'idea della città, che insomma come dovesse essere la città.
Certo.
tanto per dire. E quindi ognuno di questi doveva dare un contributo, doveva sforzarsi per aiutare la società. E in questo modo, cioè in questo senso, vanno trovate queste doti straordinarie, o in realtà neanche troppo straordinarie, anche umane, che dovevano esserci per garantire proprio questo apporto, no? Che doveva essere fondamentale se volevi essere un cittadino romano. Altrimenti non eri considerato un cittadino romano, ma un cittadino anche di serie B, no? Come i romani ci hanno insegnato a fare, perché poi c'erano, a un certo punto c'erano i provinciali oppure gli abitanti delle colonie, che a un certo, soltanto successivamente diventeranno tutti cittadini romani. E prima c'erano i cittadini di serie A, che erano i romani, che anche dire civis romanus sum durante un processo a tuo carico era diverso da dire so de latina, no? Per fare una citazione coltissima
questa,
no, direi. Quindi il Mos Maiorum era veramente una legge non scritta all'inizio, ed era una legge che era interpretata e custodita da, in realtà, poche persone: dal re, dal pontefice massimo e anche dagli altri sacerdoti, ovviamente, e regolava tutto, no? Tutta la vita religiosa e civile, e disciplinava le relazioni tra le tribù, quindi insomma i gruppi di famiglie allargate, e proprio le famiglie, quindi insomma, che si erano insediate in questi territori. Queste norme, se venivano trasgredite, ovviamente portavano insomma quasi sempre alla morte, perché comunque era una cosa importante di insomma contraddire queste leggi. Erano praticamente dei crimini religiosi, venivano quasi considerati, tanta era l'importanza che si dava a queste norme. E possiamo identificare questi valori come cinque valori più importanti: virtus, pietas, fides, maiestas e gravitas. Ovviamente andiamo a snocciolarle, no? Anche certo, un po' velocemente, sì, però sì, sono sì, importanti. Sì, no. Ah, c'è la virtus, intesa come valore, coraggio, virtù, che poi si ampliava a vari altri concetti, come l'animus, che era il coraggio, la fortitudo, la forza d'animo e tanti altri. Perché? Perché la virtus era insieme la virtù virile, no? Maschile, mm-hmm, la forza fisica, l'essere capace in combattimento, no?
Il coraggio in battaglia,
ma anche saper costruirsi le cose, no? Saper domare le bestie. Comunque per i romani, certo, era tutto un concetto molto, molto importante, ma anche delle virtù, cioè delle capacità che andavano oltre questo, anche le virtù dell'animo, ovviamente, perché una persona non doveva solo essere forte, doveva essere anche capace. Certo. E questa cosa, le virtù, la virtus di particolari, venivano instaurate anche proprio all'interno di una stessa famiglia. Cioè, se tu nascevi figlio di un padre, nonno, insomma bisnonno e qualsivoglia, che erano stati grandi militari, da te ci si aspettava che diventassi un grande militare, perché la virtus della tua famiglia era quella.
Questo poi rimarrà comunque tantissimo,
certo,
no,
il, futuro, il certo, sistema del Mos Maiorum rimarrà, e qui in questo senso era proprio la legge vera e propria, certo, perché non c'era legge scritta, quindi era tutto quello. Quindi dovevi essere figlio di tuo padre, no, in certo senso. Chi nasceva magari, ecco, bravi parlatori, bravi politici, così, era giusto che le persone nascessero, insomma, crescessero con già l'idea di dover dare adito, no, a questa cosa per cui era riconosciuta la propria famiglia. E quindi questo faceva sì che i romani nascevano già con delle responsabilità da un certo punto di vista, no? E ovviamente questa è la spiegazione, quella un po' più ultraterrena, no? Nel senso un po' più... Invece fisicamente era, tu dovevi saper difendere il suolo romano, dovevi saper combattere, dovevi saper comunque gestire le tue cose, dovevi essere capace a fare le cose, perché altrimenti non eri un vero cittadino, un vero romano, non eri un vero uomo, proprio propriamente detto, nel senso più patriarcale del termine.
Beh, perché comunque erano tempi in cui dovevi contribuire, diciamo.
Dovevi contribuire anima e corpo a tutto, certo, quanto. Poi c'era la pietas. La pietas non è intesa come, ovviamente, come la intendiamo noi, cioè quella più cristiana, no? Essere pietosi, no? Avere pietà di qualcuno e quant'altro. Ma era intesa come rispetto, come devozione. E ovviamente anche questa era rivolta a un arco più ampio di persone, cioè di cose. Per esempio verso gli dèi,
certo,
verso la patria, verso i propri genitori c'era un grande rispetto, a parte la figura del pater familias, però verso i più anziani, verso i genitori, ma anche verso i parenti più grandi, c'era grande rispetto. Era proprio questo, era incarnato dalla pietas. E anche poi, ovviamente, invece l'affetto e la carità, effettivamente già un po' più vicina all'idea che abbiamo noi adesso di pietas. ma erano comunque dei concetti più ampi rispetto a quello che intendiamo noi adesso per pietà. Però erano molto importanti, e una persona che non rispettava i propri genitori era una persona da niente. Una persona che non rispettava la patria, tanto più, visto che abbiamo detto che la patria è comunque più importante del singolo. Certo. Cioè non esiste un romano, anche quelli un po' più assolutisti, no? Che hanno accentrato un po' più il potere. Comunque alla base c'era il fatto che era per amor di patria che pensavano che loro fossero migliori. Cioè si è dovuto arrivare a un periodo molto più tardo per trovare persone che volevano semplicemente accentrare il proprio potere, certo. Il proprio potere e basta. Certo. Era una visione distorta, no? Si può dire di questa cosa.
Beh, sì, comunque Roma è Roma e tutto il resto, diciamo, un'altra cosa. Sai, mi viene in mente quella scena di Roma, no? La serie TV, quella dell'HBO che ci piace tanto, dove c'è Pompeo che viene ucciso, no? Dai servi sostanzialmente di Tolomeo, e gli consegnano, no? La testa su un piatto d'argento. Lui fa: era un console di Roma, cioè, tanto per dire, no?
Certo, comunque, sì,
bellissimo, era il mio nemico. Io sono accecato dal dover prendere il potere, eccetera, eccetera. Però comunque stiamo parlando di Roma, che è un'altra cosa. Poi tutto il resto.
Perché questo qui è dovuto anche al fatto del rispetto, no? Che c'è verso la propria patria. Certo. Quindi, al massimo sono io che posso fare questa cosa, perché è la mia volontà. Però nessun altro può farlo, certo, perché altrimenti mi arrabbio. Infatti comunque Cesare un po' di casino quando gli hanno portato Pompeo morto, pare l'abbia fatto.
Sì.
Il terzo di questi valori è la fides. La fides intesa come lealtà, no? Come fedeltà ai patti intrapresi, alle amicizie, anche all'amore, no? Ovviamente stiamo parlando di un periodo in cui di scritto c'era ben poco, quindi anche gli accordi stretti tra le persone erano a voce, e se io non posso fidarmi della tua parola, allora non crolla tutto, no? Certo. Il nostro discorso. E quindi la fides è un importante modo di vedere la vita dei romani, e quindi appartiene a pieno diritto al mos maiorum, ovviamente. Certo. Perché ovviamente tu devi poterti fidare della parola di qualcuno. Se non ti puoi fidare della parola di qualcuno, quella persona non è una persona insomma che va bene per te, che non, cioè non è un vero cittadino.
Un uomo vale quanto la sua parola.
Già a suo tempo era sicuramente più importante, poi a un certo punto hanno scoperto l'esistenza del facciamolo un contrattino con una firma che magari no, forse è il caso di non fidarsi soprattutto dei greci, queste brutte persone.
beh, poi insomma col diritto si sono spinti abbastanza in là, poi,
esatto, perché hanno preso la mano, perché poi hanno capito che le parole purtroppo se le porta via il vento,
sì,
no?
Sì.
E quindi tanto bello il mos maiorum, però evitiamo di rimanerci fregati. Poi c'era la maiestas, ovvero la fierezza, no? La concezione anche di se stessi, ma non solo di se stessi, anche di Roma. Cioè i romani, pur essendo un popolo che alla fine ha tirato dentro di sé, no? Concedendo la cittadinanza, tutti quelli che mano a mano venivano conquistati e si dimostravano comunque di valore, ma anche e soprattutto si dimostravano volenterosi di diventare anche nel modo di fare, no? Cittadini romani, quindi di accettare le leggi, accettare il modo di essere romani, però si sentivano un popolo superiore, cioè si sentivano superiori ai germani, per esempio. Mm. Magari potevano trovare potevano rispettare il germano che si dimostrava valoroso e tutto quanto, ma comunque ritenevano essere superiori per tutta una serie di cose, tra cui sicuramente l'impianto del mos maiorum. E quindi un uomo doveva avere maiestas, un cittadino romano, doveva sentirsi lui grande, ma anche lui come cittadino, come appartenente a una grande tradizione, a una grande città, doveva sentirsi grande e migliore degli altri popoli, perché altrimenti crollava tutto, no?
Certo,
se tu non
certo.
consideri Roma migliore di tutto,
doveva sentire questo orgoglio, doveva essere una parte fondamentale.
Come ci insegna durante i sette re Gigi Proietti, che fa tu lo stilio, il territorio di Roma è il mondo. ma questo parte proprio da lì, perché se tu ti senti migliore, no? La senti più grande Roma rispetto agli altri, e allora a quel punto non c'è limite alla grandezza di Roma. E questo, secondo me, può derivare anche da questo senso, no, di maiestas, che è anche una bella parola, tra l'altro, da dire.
Quando il legionario mangia, la civiltà cammina.
Esatto, quindi, è quello, è tutto lì.
Spettacolo fonte inesauribile.
Sì, no, no, c'è di tutto e di più. Gigi Magni, il nostro padre, perché ormai abbiamo preso questo retaggio zoomer esatto. E lo buttiamo via alla grande. L'ultimo, diciamo, dei principi cardine, in realtà ce ne sono molti altri, però questi sono, diciamo, individuabili come i cinque più importanti, è la gravitas, ovvero il modo di essere romano che non doveva essere troppo verace, troppo turbolento, non doveva dare in escandescenza, non doveva essere troppo esagerato, non si doveva mettere a piangere, non erano comportamenti da vero uomo, cioè l'uomo pubblicamente soprattutto doveva essere contenuto, doveva essere una persona ferma, doveva essere una persona retta,
misurata, diciamo.
Misurata, esatto, e tutto questo è, diciamo, sintetizzabile nella gravitas. Ora mi vengono in mente moltissimi esempi di gente che non è stata, non so come si dice in latino, ma non abbia utilizzato, ecco, la gravitas abbastanza, però c'è da dire che effettivamente era una cosa, no? Il romano magari in escandescenza i progetti un po' più biechi non li faceva alla luce del sole, non era una cosa che si poteva vedere tanto, tanto spesso, era più qualcuno che manteneva l'aplomb, la calma, e poi magari andava a casa e sfasciava qualcosa, probabilmente.
Certo, chiaramente. Ma poi, ecco, appunto, l'importante era, questo era un, diciamo, un set di valori, no? Un modo che le persone avevano per tendere,
certo,
alla perfezione, se vogliamo.
E ovviamente poi, noi che siamo giocatori di ruolo sappiamo che non puoi caricare tutto al massimo, no? Quindi se hai speso, no, certo, dei punti in Maiestas, quelli in Gravitas magari deficitano.
Oh, sarebbe bello però un gioco di ruolo con le statistiche, allora, del Mos Maiorum.
Adesso dobbiamo scriverlo, Riccardo.
Mica male, carino, vabbè.
Bello, okay, tutto sul Regno Romano.
Questo lo buttiamo da una parte e lo riprendiamo.
tra 25 anni probabilmente, cioè, okay, però questo non è un problema.
Comunque.
Quindi, per farvi capire, no, il sistema di valori con cui Roma si è, diciamo, in un certo senso costruita durante tutta la prima fase, ecco, vi ho raccontato il Mos Maiorum.
Va bene.
Però, ovviamente, come prima cosa, visto che parliamo di Bad Boys, Riccardo, parleremo sicuramente di qualcuno che tutto era tranne che un perfetto esempio di Mos Maiorum.
Assolutamente, infatti adesso cominciamo ad andare nella parte forse un po' più divertente, se vogliamo, e vi elencheremo tutta una serie di personaggi e comportamenti che, diciamo, saranno molto lontani da quello che abbiamo visto e non solo. Vabbè, nella fase, diciamo, dei re, non si può non scegliere Tarquinio il Superbo, perché già dal nome capiamo, no, che comunque abbiamo a che fare con un personaggio particolarmente verace, se vogliamo. Di chi parliamo? Parliamo ovviamente dell'ultimo re di Roma, quando ce li impariamo, no, a memoria a scuola, è l'ultimo della lista.
Scusa Riccardo, se non sapete l'ordine esatto dei sette re di Roma a memoria, non ascoltate mai più il Bar Story.
Ma no, ma non è vero.
Mai,
dai,
più. Mai! Basta.
Ed era il nipote dell'altro Tarquinio, cioè Tarquinio Prisco, che praticamente sembra che poi, ragazzi, ovviamente queste, la parte, come abbiamo già accennato nella puntata in cui abbiamo parlato della storia dei re di Roma, è un po' un mix, no, tra storia, leggenda. Dobbiamo prendere questa parte di storia un po' con le pinze, ovviamente. Però comunque è salito al regno alla morte di Servio Tullio, e poi ci arriviamo, diciamo, a questo passaggio.
Bella persona, sì.
Era molto ambizioso, aveva puntato già il trono, aveva sposato le figlie di Servio Tullio, entrambe, peraltro, insomma, già da questo, no? Sia la maggiore che la minore. Prima era sposato con la maggiore, poi però Livio ci diceva che aveva un carattere, diciamo, un po' più mite. Però invece nello stesso tempo c'era Tullia minore, che era un po' come lui da un certo punto di vista, perché era ambiziosa, arrivista, si rodeva, no, del fatto, ma io sono la minore, ma invece no, io voglio fare di più, non è più. E insomma, a un certo punto quindi si è ritrovato Tarquinio in sposa l'altra sorella, che invece era una che, insomma, mancava di ambizione, tanto che lui la disprezzava. E poi però è Livio stesso, peraltro, che ci dice che malvagità chiama malvagità, e a un certo punto i due, quindi, diciamo, l'altra Tullia e Tarquinio, per via della morte del povero marito della minore, che era
strano,
era un po' un broccolo,
morto, esatto, morto stranamente,
morto così un po' improvvisamente, si sposano e danno vita un po' alle loro ambizioni. E pare poi che proprio sia stata Tullia minore a istigare Tarquinio a dire: allora, adesso, bellissimo, facciamo delle cose serie, o diventi re oppure te ne torni a Tarquinia, da dove viene la tua famiglia, perché infatti peraltro si chiama Tarquinio per questo motivo, perché non è che siamo qui a cazzeggiare, cioè dobbiamo insomma diventare, certo, no, persone importanti. Tarquinio quindi si convince e comincia piano piano a muovere le leve, no? Allora, innanzitutto le sue leve poi sono molto insomma sbrigative da un certo punto di vista, con i senatori delle cosiddette genti minori. Chi erano le genti minori? Erano quelle famiglie che erano senatrici da un paio di generazioni e che di fatto dovevano la loro fortuna alla famiglia dei Tarquini, in particolare appunto a Tarquinio Prisco, che era quello che li aveva fatti entrare in senato. Quindi andrò da loro e gli ho detto: senti, ma perché non facciamo qualcosa, visto che voi dovete, no, tutta la fortuna a un membro della mia famiglia, insomma cercare di aiutarmi. E poi letteralmente ha cominciato a corrompere i giovani con doni, promesse, cose, un po' di corruzione non si nega mai a nessuno, no? Se vuoi raggiungere un certo obiettivo, vai e prendi il potere. A un certo punto, quando evidentemente sente, no, di avere una buona posizione, sente che può farcela, che fa? Irrompe nel foro, circondato da soldati, e si proclama re. Così, davanti a tutta la curia. Ora io vi leggo un pezzo, diciamo, di appunto della storia di Roma, della sua fondazione, di Livio, che ci dice: alla fine, quando sembrò che fosse ormai giunto il tempo di agire, irruppe nel foro circondato da una schiera di soldati. Quindi, mentre tutti erano attraversati dal terrore, sedendo sul seggio regale dinanzi alla curia, ordinò di convocare con un araldo i senatori nella curia presso re Tarquinio. Quindi già aveva anticipato, aveva spoilerato, no? Arrivarono immediatamente, alcuni preparati a questo già da prima, altri per paura che il non presentarsi recasse loro danno, attoniti per la novità e la meraviglia della cosa, ormai convinti che per Servio non ci fosse più nulla da fare. Tarquinio iniziò così con gli insulti. Così, partendo dalle più lontane origini. Servo è nato da una serva, dopo l'indegna morte di suo padre aveva usurpato il trono, non dopo che era trascorso l'interregno, come prima, non dopo aver tenuto i comizi, non tramite il volo del popolo. Insomma, comincia a un certo punto a insultare Servio Tullio, sostanzialmente. Quindi si gasa talmente tanto del fatto che ha preso il potere davanti a tutti, che dice: ah sì, e allora adesso spunto sul piatto dove ho mangiato e comincio a insultare tutti. E quindi, insomma, c'è questa scenetta molto molto interessante. E poi a un certo punto evidentemente qualcuno insomma chiama Servio Tullio, gli dice: senti, ascolta, perché nel frattempo è ancora vivo, no? Gli dice: senti, ascolta, c'è questo che si è proclamato re, sta tirando giù i peggiori moccoli dell'universo su di te, magari facciamo qualcosa. Insomma, Servio cerca di capire, arriva magari anche di farlo ragionare, no? Dice: ma che storia è questa, che cosa succede? E di tutta risposta Tarquinio va full matto, lo prende, lo lancia giù per le scale,
via,
per toglierselo di torno, così, proprio definitivamente. Ciliegina sulla torta, ovviamente, che fa? Ammazza tutto il seguito di Servio Tullio, chiaramente, per evitare futuri problemi, in questo anche un po' lungimirante, diciamo, tra guardie e senatori. Tutto questo, peraltro, col beneplacito della moglie, che evidentemente era più matta di lui, perché in tutto questo, insomma, si fa anche portare nel foro su un carro, no, per poter chiamare il marito re per prima. Quindi, ah, che bello, il mio marito sta ammazzando mio padre e tutti quanti, ma io voglio arrivare per prima e chiamarlo re.
Insomma. Che poi, se non sbaglio, c'è pure qualche altra storia che dice che la figlia gli passa sopra la carcassa del padre, perché visto mai non sei morto.
Eh no, bisogna verificare, cioè bisogna assolutamente verificare. E il corpo di Tullio, peraltro, dopo che forse gli sono passati sopra, non viene neanche seppellito. E quando viene chiesto conto a Tarquinio di questa cosa, lui risponde, no, con un laconico: e vabbè, pure Romolo non è stato sepolto, che sarà mai, capito, no? Per dire, insomma, vabbè. E cosa che gli varse, tra le altre cose, insomma, il soprannome di Il Superbo, no? E insomma, già da questa presentazione mi sembra una persona molto lontana da quello che abbiamo descritto prima,
purtroppo, ma perché veniva da Tarquinia.
Certo, è chiaro. Ora, Costantino, un regno che comincia così, secondo te come può continuare?
Ma secondo me è benissimo. Dai, si redimerà sulla via di Damasco.
Assolutamente. Allora, era una persona che incuteva molto terrore nei cittadini, ovviamente governava col pugno di ferro, ammazzava tutte le persone che gli si opponevano, aveva depotenziato il senato, insomma,
togliendo... Vabbè, una persona illuminata,
diciamo. Sì, una persona illuminata, assolutamente. Tra l'altro, come faceva a depotenziare il senato? Ammazzava molti dei suoi membri, così non li doveva più rieleggere. Cioè, era bellissimo, no? Tipo riduzione del numero di parlamentari, esatto. Però molto, molto velocemente, insomma. E quindi poi cosa fa? Allo stesso tempo devi trovare, no, un alleato, da un certo punto di vista, non è che puoi fare solo casino, e l'alleato lo trovava nei popoli latini, cioè nei popoli fuori, nella speranza che comunque, hai visto mai, se i romani gli si fossero sollevati contro, qualcuno...
C'ho
i miei amici che da fuori vengono e mi danno una mano, no? E un giorno li convoca tutti quanti, peraltro, non si sa bene perché in realtà, però gli altri regnanti cominciano a sospettare, dicono non è che questo ci convoca perché ci vuole dire che adesso lui è il re e fa di nuovo come Servio Tullio, no? Così. E fatto sta che insomma quel giorno in realtà arriva tardi, evidentemente, non lo so, aveva avuto un problema, arriva in ritardo e c'erano già tutti i latini, e uno di questi tali latini, un tale Turno, si risente e comincia a dire ma insomma, ma che dovevi fare, no? Un po' sospettoso perché, sai, fa tardi, già l'atmosfera è quella, dice non è che hai architettato qualcosa. Tarquinio risponde che doveva presenziare a una causa padre-figlio e lui non se la beve troppo, insiste, dice no, ma perché tutto questo tempo, ma siamo sicuri, eccetera. Tarquinio sbrocca e dice vabbè, sai che c'è? Questo lo facciamo fuori. Nasconde una grossa quantità di armi negli alloggi di questo Turno e poi il giorno dopo le fa trovare, no? Dicendo, lo vedete? Questo c'aveva le armi, ci voleva ammazzare tutti. Questa cosa allora colpisce tutti gli altri, il povero Turno viene preso, viene ammazzato in un modo orrendo.
I poveri disgraziati fanno, scusa, ma perché per ammazzarci tutti aveva bisogno di 62 spade?
Perché voleva usarne una diversa per ognuno.
Ma lui ha solo due braccia, come è possibile?
E quindi insomma, senza processo, così viene ammazzato da tutti, peraltro annegato, coperto di vimini con dei massi legati, cioè una roba un po' mafiosa, abbastanza brutta se vogliamo. Comunque, al netto di tutto, pare fosse tanto spietato e inetto Tarquinio che nelle questioni interne, diciamo così, era una persona veramente deprecabile, però aveva una cosa che forse a te piacerebbe, così, era forte in guerra. Pare che era una persona molto forte in guerra, tanto che persino Livio, nonostante insomma ne parla comunque in un modo abbastanza brutto, gli riconosce che comunque i domini di Roma li ha espansi.
Almeno era bravo a combattere.
Esatto, aveva fatto anche cose buone.
E comunque con gli umani va bene.
Va cioè, bene, dai, tutto sommato.
Tutto sommato.
Allora, adesso non vi sto a raccontare chiaramente tutte le vicissitudini belle che di Tarquinio, perché sennò troviamo tutta la puntata, però magari diciamo un po' come finisce il suo regno, no?
Sì, quello...
Ovviamente sempre nella violenza, perché non ce l'ho mai. In sostanza, il figlio di Tarquinio, VI, si invaghisce di Lucrezia, che era la moglie di un altro Tarquinio, cioè Lucio Tarquinio Collatino. E approfittando della sua assenza, per via di una guerra in corso, tanto per cambiare, sempre lì siamo, decide di violentare Lucrezia, così, perché insomma, vabbè, no, sai, che spinta dal senso di colpa, poverina, si ammazza, si suicida, con una coltellata al cuore, peraltro. Cosa che manda sulle tutte le furie una persona che, insomma, è abbastanza famosa da un certo punto di vista, passerà alla storia, cioè Lucio Junio Bruto, amico di Collatino, che col coltello ancora sporco di sangue giura, no, di arrivare e di perseguitare Tarquinio. La citazione di Livio ve la faccio perché è molto bella. Mi immagino lui, no, col coltello che fa: davanti all'affronto regio io giuro su questo castissimo sangue e prendo voi, o dei, a testimoni che da questo momento perseguiterò Lucio Tarquinio il Superbo, la sua moglie scellerata e tutta la sua discendenza di figli con ferro, fuoco e qualunque mezzo possa usare, e non permetterò né a loro né a nessun altro di regnare a Roma.
Chiaramente letterale frase detta sicuramente 100%.
Certo. Hai presente il meme, quello, cioè, degli storici,
cioè,
no?
Parlavo proprio di quello. Esatto. Chad, storico antico, mio cugino l'ha visto in un sogno e poi l'ho sognato anch'io, esatto. Quindi è vero.
Ecco, ora fammi dire qualcosa, che cosa ti ha detto. E quindi comunque ovviamente questo qui, Bruto, no, che poi ispirerà tra l'altro tutta una lunghissima tradizione di odio verso i regnanti romani.
Fino a Marco Giunio, no?
Certo, insomma.
Maledetto,
insomma. E quindi insomma, vabbè, da lì poi c'è la cacciata di Tarquinio, viene messo al bando dalla città, gli vengono confiscate tutte le proprietà, insomma, nonostante poi lui tenterà peraltro in tutti i modi di tornare, non ci riuscirà mai e morirà insomma in esilio, tra l'altro in Campania se non sbaglio, insomma, lontano da Roma.
Vatta a fare una passeggiata, glielo è.
Un personaggio così, per ma iniziare,
sì,
carino.
Ma così, per il meme, ma lui lo faceva per il meme.
Però Costa, dobbiamo anche dirci che a un certo punto cambia qualcosa a Roma, no?
Sbagliatissimo. Catone.
Cioè, che succede? Che nel terzo e nel secondo secolo, siamo già lontani da Tarquinio, chiaramente, Roma si espande e dal famoso popolo, no, di pastori nel Lazio, che hai detto tu prima, inizia a diventare qualcosa di più, prendere la forma di un popolo di conquistatori, quello che poi impariamo a conoscere, no, negli anni successivi.
Legislatori, costruttori.
E a un certo punto ti devi dare un tono, no? Cioè, devi essere...
Come devi mettere il golfino e andare al golf club.
Devi legittimarti, no? E quindi, anche banalmente perché ti apri verso confini lontani, arrivano nuove influenze, e quindi la società romana cambia. Tra i tanti cambiamenti avviene l'ellenizzazione di Roma, Costantino. Cioè, io so che tu già scuoti la testa.
Qualcosa di cui ancora ci pentiamo tutti, diciamolo.
In breve, l'influenza greca e orientale, non solo greca, sull'arte, la letteratura, i costumi, insomma, tanto tanto altro a Roma. E la società cambia sotto tutti i punti di vista, di fatto. Poi, non è che i valori del Mos Maiorum vengono messi in soffitta, assolutamente no, cioè saranno cose che...
Vengono, più che altro, si assista a un'evoluzione,
esatto,
no?
Esatto.
Del Mos Maiorum.
Però arrivano anche cose che fino a quel momento si sono viste poco. Cioè, per esempio, arriva l'Odissea in latino. L'Odusia, no? Perché? Perché anche lì si ha bisogno di storie, si ha, certo, bisogno di cominciare.
Poi è proprio in questo periodo che la leggenda della fondazione troiana di Roma prende più piede, no?
Esatto, esatto. Bisogna giustificarsi, bisogna crearsi un passato di un po' più glorioso, no? Da un certo punto di vista. E io mi sono sempre immaginato questo momento dell'ellenizzazione come quando, non lo so, tipo negli anni 70 arriva la musica rock, no? Oppure, giusto per non andare sempre nel passato, oggi noi sentiamo la trap o sta roba,
sì,
qui, no?
Vabbè, certo, le influenze che arrivano,
cioè,
no?
Arrivano influenze e a prescindere dal fatto che il cambiamento sia positivo o negativo, c'è uno scontro di valori e ci sono i vecchi che si lamentano, perché poi alla fine, no?
Perché
ci stanno
stava
sempre,
meglio.
Stava meglio prima. Vabbè, il vecchio lamentone per eccellenza è Catone, chiaramente, no? Passava la storia.
Ma lui aveva ragione.
Ma lui aveva ragione.
L'unico vecchio che aveva ragione.
Della sua strena difesa del Mos Maiorum contro l'inevitabile crollo dei costumi. Vabbè, comunque, al netto dei lamentoni, i costumi cambiano e essere un buon romano comincia a significare anche qualcosa in più. Cioè, comincia a comparire, per esempio, una virtù greca, la virtù della paideia, cioè l'amore per lo studio, per la cultura, che è un qualcosa che, insomma, a Roma non è che non si fosse mai visto, però diciamo che, beh, sicuramente era,
cioè,
meno
la,
valorizzato rispetto
alla storia, no, del perfetto romano deve andare in Grecia a studiare.
Esatto, certo. Adesso guarda che devo fare, Costantino, devo citare un personaggio che io trovo veramente detestabile.
Sta buono che tra un po' comincio, devo citarlo pure io.
Però Cicerone, mi sento già male, ritiene però, per esempio, che questa cosa qui deve andare ad affiancare i costumi tradizionali per raggiungere la humanitas, appunto, che un po' possiamo tradurre come il sapere umanistico, la capacità di coltivare il pensiero filosofico classico greco, anche di esprimerlo, come dicevi tu prima, cioè l'uso della retorica, l'uso sapiente della retorica diventa parte della formazione fondamentale di tanti personaggi, uno fra tutti anche Cesare, no? L'abbiamo detto tante volte, andare a studiare retorica, perché comunque dovevi sapere esprimere le cose in un certo modo. La forma comincia a diventare molto importante quasi quanto il contenuto, quasi allo stesso livello. E insomma, tra le tante cose, la retorica comincia a acquisire un posto importante. L'arte diventa sempre più importante e fa la sua comparsa a un certo punto anche una virtù come l'ozium romano, per esempio, che quel riposo, no, virtuoso, che non è il non far niente, ma è il coltivare i piaceri, il iniziare, no, a apprezzare il bello, il ritmo lento delle cose, e arricchisce l'uomo, a complemento del negozium, che invece, no, è il momento in cui l'uomo deve fare affari, deve provvedere alla famiglia, eccetera, eccetera. Insomma, quello che oggi potremmo chiamare un po' il lavoro. Io lo so, Costa, che tu sei disperato mentre io dico queste cose.
No, non è vero, tra l'altro, perché uno, il mio personaggio storico preferito, e lo sanno tutti, era, no, forse una delle figure che meglio è venuta di questa fase, perché comunque sapeva fare tutto, studiava, parlava, combatteva, cioè faceva tutto il contrario di tutto, quindi figuriamo. Però fa sempre, è sempre bello ridere e pensare a Catone che si arrabbia fortissimo. Tra l'altro, la cosa brutta del povero Catone è che pure campato tanto.
Sì. E ha pure visto tutto.
Capito? Lui ha proprio vissuto in prima persona questi cambiamenti, che poi peraltro ai suoi tempi stavano iniziando. Che, cioè, immagina fosse vissuto un secolo dopo con Cicerone che parlava in greco in senato, cose strane che succedevano,
il panico.
Oppure avrebbe ucciso tutti senza pietà
e avremmo avuto un altro villain magari per la nostra collezione. Comunque, insomma, per farla breve, essere un buon romano vuol dire molto di più, e di conseguenza anche essere un cattivo romano ha questo significato più ampio, che si collega anche molto di più alla politica, alla retorica, no? E un esempio fra tutti, Costa, io so che tu lo vuoi fare, che io fatico a definire un villain da un certo punto di vista perché va contro un altro personaggio che detesto.
Effettivamente,
quindi
purtroppo,
diciamo che è un villain che ha fatto anche cose buone.
Sì, esatto.
Però no, sicuramente era veramente un pezzo di fango.
Mamma mia, manco poco.
Parliamo ovviamente di Catilina, Costa.
Esatto, il povero Lucio Sergio Catilina, e dico povero perché insomma è una persona un po' strana. È uno di quelli che, diciamo, in alcune cose ha avuto delle idee giuste, e però le ha applicate nel peggior modo possibile, ovvero quello nella necessità di diventare lui, no? Il più forte, il più ampio, il più grande, insomma, a scapito di qualunque cosa. Ora, essendo stato il nemico politico e poi in generale il nemico atavico di Cicerone.
Ah, scusa, no, ogni sì. volta che c'è quella parola io.
Il che ci impone di indossare una maglietta con scritto Lucio Sergio was right, però
forse did, Lucio Sergio did nothing wrong.
Purtroppo non lo possiamo fare, ma pensate che lo stiamo facendo. E che succede? Succede che tutta quel numero di scrittori, no, di storici dell'epoca, quindi quelli che hanno vissuto quel tempo e che facevano parte comunque, no, di quella aristocrazia senatoria, di quel mondo che invece sorrideva e come a Cicerone, lo descrivono in maniera veramente incredibile. Cioè, se prendiamo Sallustio, cioè, ci diceva delle cose tipo, ecco, il primo commento di Sallustio nel suo ovviamente libro sulla congiura di Catilina è: Lucio Catilina, di nobili origini, godeva di gran vigore fisico e morale, ma era d'animo malvagio e depravato. Fin dall'adolescenza mollotte civili, fatti sanguinosi, rapine, lotte intestine e tra simili fatti trascorse la giovinezza. Cioè così.
Rapine, così.
In due frasi lui ci ha già descritto tutto poi.
Tipo il brasiliano praticamente.
Praticamente dovete immaginarlo, sì, come uno di questi teppisti, no, d'oggigiorno. Secondo loro era così, però mi viene anche a dire, questi sono i boomer che cercano, no, di... Perché poi, cioè poi effettivamente era un pezzo di fango, però la descrizione è ancora più estrema di quanto magari uno, cioè magari non le ha fatte veramente queste cose, però per arricchire il fatto, no, di quello che per primo poi alla fine si è messo, tra virgolette il primo, si è messo contro l'intera città di Roma, allora devono arricchirlo con fatti scabrosi. Allora pensa, leggiamo che
Cesare, che c'è, sì, Costa, che c'è, ti ho chiamato Cesare però, non sei orgoglioso.
Bene, il mio tatuaggio è felice.
Costa, c'è chi lo chiama Cesare antelitteram, Catilina.
Sì, mi piacerebbe. C'è una differenza, uno ci è riuscito, ma no, ma poi non è neanche troppo vero, nel senso che il modo in cui hanno affrontato le cose è stato ben diverso, ed è per questo che uno ha vinto e l'altro no, cioè poi sostanzialmente poi vinto, è stato comunque accoltellato 23 volte, quindi non so quanto possa essere definita una vittoria completa almeno.
Vabbè, insomma.
Dovremmo fare una puntata su questi fatti storici per cui ha vinto veramente? Fu vera gloria, come direbbe?
Beh,
no?
Io su Cesare mi sento di dire di sì adesso, insomma. Se vuoi ne parliamo un'altra volta. Però...
No, un po' in generale, vabbè.
Vabbè, ne parliamo un'altra volta.
Ci ragioniamo un'altra volta. Vabbè, poi viene definito temerario, strisciante, mutevole. Era bugiardo. E poi gli vengono date tutta una serie di porcate che ha fatto, tipo stuprare una vestale, che poi però voleva sposare, però questa non voleva sposarlo perché lui aveva già un figlio grande, allora lui ammazza il figlio.
Bello.
Per sposare questa che aveva già cioè proprio tutta una serie di faccende strane. E poi
quando si dice pensiero laterale,
esatto,
no?
Pensiero laterale, che cosa posso fare per aggirare il problema? Perfetto, ammazzo mio figlio. Ma è tuo figlio? Vabbè, è andata così. Poi c'è il fatto delle amicizie politiche, perché? Perché lui è una di quelle figure che cresce sotto Silla.
Certo.
Cioè, quando Silla vince la guerra civile contro Gaio Mario e diventa fondamentalmente il signore di Roma, ha sotto di sé alcune figure che prendono sempre più valore. Uno era sicuramente Pompeo, destinato poi, no, successivamente a grandi glorie. Poi c'era Grasso, che dal suo, insomma, dalla parte dei populares, comunque di quelli ricchi ma non nobili, che già faceva soldi e faceva cose, e un altro è proprio Catilina, che peraltro diventa famoso perché cioè fa diciamo un po' di successo perché era proprio sotto Silla, cioè sotto gli eserciti guidati, certo, da Silla, quindi fa carriera in questo senso. E quando Silla, diciamo, diventa il signore, no, siamo nell'84 avanti Cristo, lui, che ha appena 20 anni, si fa subito notare per una certa voglia di, no, menare le mani, di essere quello un po' più cattivello. Infatti durante il periodo delle liste di proscrizione e tutto quanto è uno di quelli che si dà da fare per fare questa roba qui. Quindi che fa? C'è questa storia che probabilmente è falsa e la dicono soltanto per mostrare quest'animo nero di lui, che praticamente ammazza suo cognato, no? E pare sulla tomba di Quinto Lutazio Catulo, che era stato ucciso invece durante, diciamo, il periodo in cui Mario era più potente a Roma, e quindi sulla tomba lo uccide, poi massacra il corpo, lo decapita, porta la testa al foro e la getta ai piedi di Silla per dimostrargli la sua fedeltà.
Bello.
Quindi, e lui c'aveva 20 anni, cioè, capisci? Questa persona
astronascente,
parecchio misurata, no? Diciamo, assolutamente misurata. E questo pare, cioè, queste due occasioni pare non fossero neanche le uniche. Cioè, lui è stato veramente una persona male, no? Cioè, veramente una persona malvagia, che però assume comunque via via sotto Silla grandi onori, e a un certo punto arriva attorno alla metà degli anni 60, no? Il 67 avanti Cristo, ad essere il governatore dell'Africa, quindi anche di una regione molto importante, no?
Certo,
perché
sì,
abbastanza ricca. Poi che succede? Torna nel 66, dopo l'anno, e si candida alla carica di console. Però siccome hanno già capito che non è proprio una persona, diciamo, che ha la livella centrale nel cervello, no? Insomma, che non sta proprio benissimo in sentimenti, trovano un escamotage per evitare la sua candidatura, ovvero lo mettono in mezzo a un processo per concussione, per il fatto che ha usato un po' i soldi come gli pare, insomma, la cassa dello Stato erano le sue tasche, no? È così. E quindi alla fine è chiamato in giudizio per qualcosa per cui poi verrà prosciolto, e addirittura, anzi, sembrava talmente tanto in realtà già vero che tutti sapessero che fosse innocente, che addirittura Cicerone si offre a un certo punto per difenderlo. Poi a un certo punto, sempre in questo periodo, c'è un primo tentativo di golpe, no? Di due uomini che avevano perso le elezioni quando lui non si era potuto candidare, però pare che in mezzo ci fosse addirittura anche già lui a organizzare tutto. Però questa cosa poi viene scoperta, insomma, riescono a tirarla via, e quindi lui però non è tra quelli, diciamo, indagati e condannati, e per questo riesce, no, ad aspettare. Che succede? Non riesce a candidarsi per il 65, proprio perché ha subito un processo nel 66, si candida al 64 per l'anno dopo. Il problema è che nel frattempo ha acquisito una certa notorietà. Come, mi direi tu? Innanzitutto, come ci dice il buon Sallustio, prendendo proprio tutti i peggiori scappati di casa, gente sull'orlo del precipizio, che aveva debiti, gente proprio che non aveva nulla a che fare con niente, insomma, poi gente ovviamente a cui piaceva menare le mani, creare scompiglio, bevazzoni, giovani che hanno perso qualunque tipologia di costume, no? Di come si fa a essere un cittadino romano, insomma, tutti quelli peggiori che poteva trovare.
Datemi,
no?
I poveri, gli affamati, gli,
esatto,
stolti.
Una combriccola, no? Una combriccola di gentaglia, no? Almeno così la definisce. Così la definisce Sallustio, che a questo punto fa tutto uno spiegone che parte, no, dal tempo dei troiani, cioè, in cui praticamente dice che in realtà è vittima del suo tempo, cioè ha potuto prosperare perché il tempo era quello, no? I costumi erano,
certo,
ormai trascesi, faceva tutto schifo, sì, l'aveva già dimostrato che c'era un grosso buco, no, all'interno della società romana, e quindi Catilina, la sua figura, è potuta emergere anche per questo. E quindi parte tutto, prima si stava, erano tutti semplici, eravamo poveri e quindi nessuno doveva rubare. Cioè, sai, tempi cattivi generano
sì, il meme stupido.
Quel meme stupido è la definizione che fa Sallustio in questo periodo.
Okay.
E quindi tutta questa gente che fa? Dice, adesso mi candido, perché poi fa un'idea, diciamo, un progetto politico niente male, redistribuzione delle terre. Per cui si prende anche i veterani di Silla, che nel frattempo erano finiti senza una lira, visto e considerato che nel prima avevano rubato, ammazzavano gente così potevano prendersi le cose e tutto quanto. Redistribuzione delle terre. Poi a un certo punto aveva deciso che avrebbe fatto una cancellazione di tutti i debiti. Quindi per cui tutta la gente, no, piena di debiti, che era felice. Quindi il popolo in sostanza l'aveva conquistato. Motivo per cui i volti nascenti della politica romana, lato populares del tempo, ovvero Cesare e Crasso, in un certo senso lo appoggiavano, no? Durante la sua candidatura per il 63 avanti Cristo. Il problema, però, caro Riccardo, è che questo non è che stava soltanto, ovviamente, no? Cercando di tirar fuori, no? Questo tipo di idee e basta. Dentro di sé, e anche a livello organizzativo, mirava un vero e proprio golpe, ovvero a vincere le elezioni, ma poi instaurare una specie di monarchia, no, di dittatura, qualcosa che comunque fosse solo impiantata su di lui. E per questo nel momento in cui, no, queste cose sono venute fuori all'interno magari della logica di partito, mi verrebbe da dire, Cesare e Crasso hanno cominciato invece a discostarsene il più possibile. E invece dall'altra parte l'aristocrazia senatoria deve opporgli qualcun altro che magari è già importante, e gli oppone un homo novus venuto da Arpino, professione avvocato, l'uomo con le frasi più lunghe che la storia ci abbia mai consegnato. Vabbè, lui, dai, avete capito,
non lo nominiamo perché sennò ci sentiamo
non
male.
Ci fate di dire il nome,
Cicerone.
Che male. Che male, c'è solo un altro nome che mi fa più male ascoltare, ma non lo diremo in questa sede. Quindi che succede? Ovviamente, siccome lui ha un'ottima abilità oratoria, si è fatto un nome come avvocato, è stato un grande difensore, al netto di quanto ci può stare antipatico, in quello che ha fatto, ha l'età giusta ed è un homo novus, cosa che a Roma piace sempre un po', puntano tutte le carte su di lui e Cicerone nel contempo comincia a creare questo anima nera attorno a Catilina, definendolo un depravato, un assassino, uno che ha ammazzato i suoi familiari, uno che va, insomma, che va di qua e di là, no? Uccel di bosco e tutto quello che se ne può dire. Motivo per cui alla fine a spuntarla è proprio lui, il buon Cicerone, ecco, Cicerone, diciamo così. Che succede? Che poi a un certo punto, a quel punto, Catilina effettivamente muove questa congiura, no? Che fa però? Quindi che fa? Lui mette un piccolo esercito, in Etruria, perché lì c'erano molti soldati, era molto popolosa, quindi era un territorio in cui si poteva tirar su un'ottima resistenza, un primo progetto di golpe. E nel frattempo ordisce tutta una serie di assassini che dovevano essere fatti a figure strategiche, ovviamente, della politica romana per attivare il golpe.
Certo.
A questo punto, però, visto che questa cosa è un po' esagerata, dal Partito dei Populares partono le delazioni. Pare che proprio Cesare e Crasso furono quelli che, no, vanno ad avvisare addirittura il nemico. Vanno a avvisare Cicerone e dicono: guarda che qui non ve la passate bene, qua c'è qualcuno che... E quindi che succede? Cicerone riesce innanzitutto a sventare questa serie di attentati. Dopodiché convoca di corsa il Senato, perché comunque lui è il console, e pronuncia queste catilinarie, tutta questa serie di pipponi incredibili in cui lo accusa. Cioè non può dire soltanto: guarda che ho ricevuto delle lettere anonime, tu sei un pezzo di fango e adesso noi ti crocifiggiamo. No, non può farlo. Quousque tandem abutere, Catilina, pazienza nostra. Se può dire?
Se può dire.
Che palle. Basta. Comunque, vabbè, questa cosa funziona talmente bene che non riesce nemmeno a completarle tutte. Cioè, l'ultimo discorso non può farlo.
Che sfinimento.
No, perché Catilina è preoccupato e dice: ma forse mi hanno scoperto, allora vado a fare la guerra. Quindi che fa? Se ne va a Pistoia.
Guerrieri.
Aiutate a fare la guerra! Quindi va insomma in Toscana e cerca una fuga in realtà per la Gallia Cisalpina, da dove poi voleva organizzare questo golpe, ma viene intercettato dall'esercito romano e insomma siamo ormai nel 62, 5 gennaio del 62 avanti Cristo, viene intercettato da Quinto Cecilio Metello Celere. E niente, si ritrova a un certo punto circondato in questo posto paludoso, insomma un po' strano così, e costretto ad attaccare guerra per cercare di rompere il blocco, e qui perisce insieme ai suoi congiurati, insomma non credo tutti, insomma qualcuno si sarà gettato: no, è stato lui quel depravato che c'è anche... Ma secondo me a un certo punto l'avranno accusato anche di magia nera, insomma dai, secondo me sì. Ci sta, però insomma questo è il perfetto esempio di villain, no? Della Roma successiva.
Assolutamente.
Quello che anche mentre il Tarquinio era uno che faceva le cose punto perché lui era cattivo, questo è quello che, capito, subilla
il manovratore,
la parola, manovra, sì, organizza, sì,
fabulatore.
E quindi facciamo che quasi capisce che evolvendo la società romana evolve anche il modo di essere cattivo o di essere,
certo,
rappresentato come cattivo.
Certo.
Cioè. Ma in questa fase, che diciamo che noi primo secolo avanti Cristo e primo secolo dopo Cristo possiamo considerarli, no, un'epoca, non dico unita, perché cambiano delle cose, certo, a livello, sì, politico, sì, sì, però in un certo senso, vicino, quei valori, no? Quei, certo, è il momento in cui proprio il greco, l'ellenizzazione è più piena.
Colpisce.
E colpisce, infatti c'è l'impero.
E stupisce.
Molto facile. C'è un'altra figura, anzi ce ne sono un paio, però noi diciamo che abbiamo voluto dare, no, più enfasi a un imperatore.
Beh sì, sì, anche cioè, perché
in realtà ce ne sono diversi.
Ce ne sono diversi, no, pazzi, c'è solo l'imbarazzo altri della scelta a questo, sì, periodo, esatto. Però diciamo che...
Però per quello potete andare a vedere la sfortunata discendenza d'Augusto, esatto, che sono due puntate,
due puntate, no, sì,
della,
sì,
serie,
sì,
che abbiamo fatto ormai 3 anni fa, Riccardo.
Passato tanto tempo, sì.
Il,
sì,
Bartoria sta diventando vecchio.
Sta diventando anziano, vedi. Sta diventando anziano, come anziano un po' era diventato anche il protagonista di questa piccola storiella che vi raccontiamo adesso, ovvero Tiberio. Tiberio, imperatore nel 14 d.C., che diventa in modo, lo diventa in modo decisamente rocambolesco, diciamo, non voluto da Augusto, che veramente gli preferiva tra un po' anche, non lo so,
una sedia.
Molto sfortunato, come detto Costa, c'è una puntata intera che abbiamo dedicato a tutto questo meccanismo, magari poi la potete andare a recuperare. Comunque passa un po' alla storia, secondo me, questa è la mia personalissima visione, come larve di due facce di Batman della Roma antica, perché se diamo retta, diciamo, un po' ai suoi contemporanei, tipo Velleio Patercolo, è un uomo un po' riservato, cioè una persona che,
appunto,
se vuoi, cioè, anche un po' una qualità, diciamo.
Il J.D. Salinger dell'impero romano.
Però alla fine, insomma, attento, uno che fa il suo dovere, eccetera, eccetera. Mentre sentendo, che ne so, Cassiodione, Tacito, Svetonio, era invece sostanzialmente un mostro, in sostanza. Qua si crea l'annoso problema, no, della chi crediamo, l'hai un po' accennato anche tu prima. Cioè, crediamo di più magari a chi è contemporaneo all'imperatore, perché è sicuramente più vicino a lui e quindi, sai, lo inquadra meglio, ha delle fonti più affidabili, però allo stesso tempo non è che è proprio liberissimo di scrivere tutto quello che vuole, oppure a chi è venuto dopo, che sicuramente scrive a bocce ferme, quindi può un po' scrivere quello che vuole, al netto di discendenze scomode, però può anche non avere informazioni magari precisissime, e poi non è detto che una persona cambi, no, nel corso della sua vita, che è quello che secondo me succede un po' a Tiberio. Andiamo però con ordine e capiamo un po' chi è Tiberio, velocemente. Nasce nel 42 a.C., nel pieno della guerra con i Cesaricidi, vive i primi anni di vita in fuga in realtà, perché il padre ha continuato ad appoggiare Antonio anche durante lo scontro con Ottaviano, e quindi, appunto, come sapete, non, diciamo, non ha fatto proprio una bella fine comunque Antonio, e quindi, diciamo, supportare lo sconfitto non era proprio una cosa eccezionale da fare, quindi si passava un po' la vita in fuga, cambia tantissime città un po' ovunque. E tutto però cambia quando Augusto sposa Livia Drusilla, cioè la mamma di Tiberio, la famosa Livia, la larcigna celeberrima Livia che fa di tutte le macchinazioni per cercare di far salire al trono il figlio, anche questo ne abbiamo parlato abbondantemente, quindi non ci spenderò troppo tempo, un po' perché pare che Augusto fosse sinceramente innamorato di Livia, un po' per riavvicinarsi agli antoniani, no, dopo la vittoria, quindi comunque Augusto era una persona anche molto concreta da un certo punto di vista. Come è noto, comunque, al netto di questo matrimonio, Augusto a Tiberio non è che lo abbia mai visto di buon occhio, tutt'altro. Tiberio in giovinezza si fa il suo cursus honorum, quello un po' standard, come tutti gli imperatori, bisogna far vedere che lui è precoce e quindi viene nominato questore 5 anni prima del necessario. C'era, no, a un certo punto, certo, della storia di Roma questa cosa che tutti dovevi saltare le tappe, altrimenti non eri nessuno. E inizia a diventare un po' famoso con le prime campagne in Illiria, in Dalmazia. Sale l'onore della cronaca in positivo in realtà per il comportamento che tiene alla morte del fratello Druso, che è compagno un po' di spedizioni militari. A un certo punto Druso rimedia una ferita abbastanza grave in Germania e, appresa questa notizia, Tiberio, che è legato comunque a Druso, corre, lo raggiunge in un modo molto veloce, instancabile, tanto che percorre centinaia di miglia, che poi vengono sempre esagerati, no, dalle fonti, arriva tra un po', si è fatto tutta l'Europa di corsa Tiberio, però comunque arriva ad assistere alla morte del fratello, e questo da un certo punto di vista è anche un po' l'incarnazione dei valori, no, come può essere anche la pietas o comunque l'attaccamento alla famiglia, quindi, certo, se vogliamo c'è un po' questo anche nella storia di Tiberio. Nel 20 a.C. si sposa con la prima moglie, Vipsania Agrippina, della quale è estremamente innamorato. E secondo me, se io girassi un film su Tiberio, qui ci sarebbe l'evento che crea il cattivo del film. Perché? Perché lui ha questo matrimonio felicissimo, si amano tanto, gli nasce un figlio, Druso, peraltro, Molto probabilmente, insomma, poi ne parlerai forse quando parleremo di Seiano, però insomma vedremo più avanti. Ma che possiamo spoilerare che comunque un po' rientra il discorso anche del figlio nel quadro della creazione del cattivo da film. E a un certo punto arrivano Augusto e Livia in questo bellissimo quadretto e lo costringono a separarsi dalla moglie per sposare Giulia, la figlia di Augusto, quella che finisce a Ventotene, peraltro. Lui non vuole, cioè cerca di opporsi in tutti i modi, però alla fine deve obbedire, un po' perché è sottone della madre, è sempre stato tutta la vita sottone della madre di Tiberio e quindi diciamo non se ne libera di questa cosa, un po' perché capisce comunque le necessità politiche, alla fin fine gli uomini di Roma devono sempre, le donne di Roma devono sempre comunque venire a patti con questo, e obbedisce. E però succede che Vipsania addirittura a seguito del dolore perde un figlio, lui ci sta malissimo. Svetonio ci dice, ve lo cito perché è una bella immagine secondo me, per quanto concerne Agrippina, non soltanto soffrì all'atto della separazione, ma dopo il divorzio, avendola vista una sola volta per caso, la seguì con lo sguardo tanto felice e tanto commosso che si ebbe cura di non farla più venire in sua presenza. Cioè della serie, mi piace, mi sono talmente innamorato, sono talmente rimasto male che non la voglio più vedere perché altrimenti insomma ci sto male. E quindi secondo me qui nasce, o comunque c'è il primo seme del Tiberio il villain, e secondo questa teoria assolutamente non storica e buttata lì in 10 minuti da me e non giusto per mettere i puntini su lei, e il primo a farne le spese è il signor Asinio Gallo, di cui nome è già tutto un programma, che ha la bella idea di sposare Vipsania e di avere 7 figli con lei.
Sette figli. Bravo.
E rientra, esatto, e rientra anche lui nel giro poi delle macchinazioni con Seiano, ma che finisce malissimo, isolato da tutti, costretto a non avere contatti con nessuno e nutrito in modo appena sufficiente da essere tenuto in vita, almeno fino a quando nel 33 dopo Cristo, evidentemente Tiberio si era stufato di giocarci, no? Sai, nella serie non voglio giocarci più, basta. Viene accusato di essere l'amante di Agrippina, di aver cospirato contro l'imperatore, e gli viene interrotta l'alimentazione, cioè così, tipo staccano la spina, e viene lasciato morire di fame, così. Comunque, dal matrimonio fra Tiberio e Giulia, un po' ne ho parlato quando vi ho raccontato tempo fa la storia di Giulia su Instagram da Ventotene. Peraltro, la nuovissima pagina Instagram del Bar Storia, che è molto attiva ed è molto scintillante, tutta nuova di zecca.
Perché evidentemente abbiamo chiamato qualcuno che lo sa fare.
Esatto, e che salutiamo peraltro, il buon Alessio. E, andate ovviamente, seguiteci anche lì. E recuperate le storie, perché comunque da Ventotene abbiamo fatto un po' di storie carine, sì, e vi spiega anche un po' la storia di Giulia. Comunque, nonostante questa storia vada malissimo, è l'aggancio che serve a Tiberio per diventare imperatore alla morte di Augusto, perché ovviamente se ti sposi Giulia c'hai un po' una corsia preferenziale, nonostante di nuovo Augusto le abbia tentate veramente tutte pur di non farcelo entrare nel giro degli imperatori. E, però succede che tutti gli altri muoiono male prima, alcune peraltro forse grazie anche alle macchinazioni di Livia, e quindi insomma dove c'è un solo candidato c'è una sola scelta.
Sì, dice. Esatto.
Comunque a 56 anni quindi Tiberio diventa imperatore e esordisce, andiamo poi al succo della questione, facendo ammazzare quello che sarebbe dovuto essere il suo coreggente, ovvero Agrippina Postumo. Ne avevo già parlato anche qui da Ventotene, un personaggio stranissimo che forse sembra avesse anche qualche problema mentale, comunque fosse molto forzuto, fissato con la pesca, cioè l'unica cosa che gli interessava era pescare, e comunque poverino fa una pessima fine, perché alla fine viene trovato morto a Pianosa, raggiunto da più sicari, perché evidentemente Tiberio non voleva correre rischi di avere correggenti, pretendenti, eccetera. E peraltro sembra che lui Postumo si ingaggi una lotta furiosa con tutti questi sicari, quasi riesce a vincere per quanto è forte, però comunque poi alla fine viene sopraffatto. Altra scena da film legata sempre a Postumo: anni dopo Tiberio viene a sapere che Postumo è tornato dalla morte, pensa Costantino, quindi c'è, cioè, tipo lui riemerge, no? È tipo giustiziere della notte, e che è in Gallia, sta raccogliendo delle forze per deporre Tiberio. Tra l'altro questa rivolta, insieme ad altri problemi interni, va abbastanza bene, e ce lo riportano Svetonio e Cassiodione, tanto che questo Postumo arriva fino a Ostia. A un certo punto Tiberio riesce a farlo catturare e scopre che ovviamente non è Postumo tornato dalla morte, ma è uno schiavo di Postumo che si chiama Clemente, sotto mentite spoglie, che cercava, siccome era molto fedele al padrone e voleva vendicarlo, cercava in tutti i modi di rovesciare Tiberio. E ovviamente Costantino, questo potrai già intuire che fine fa questo Clemente, fa una fine pessima, perché viene sottoposto a torture indicibili, perché Tiberio cerca di estorcergli i nomi, no, degli altri congiurati, eh? Lui però va alla morte, diciamo, senza tradire gli altri, Però appunto Tiberio, diciamo, gli fa la qualunque prima di lasciarlo morire. E Tiberio, peraltro, nel momento in cui Clemente muore, gli chiede: ma spiegami, come hai fatto a passare per postumo tutto questo tempo, no? Quasi io me lo immagino arrabbiato, no? In preda all'ira. E Clemente lo trolla alla fine, dicendogli: esattamente come hai fatto te a farti passare per imperatore, con l'inganno. Bellissimo, capito? Distrutto così. Comunque, alla morte, diciamo, di Tiberio, Augusto aveva però già deciso, per quanto veramente proprio non gli piacesse Tiberio, aveva già deciso che il successore di Tiberio sarebbe stato Germanico, figlio di Druso e Antonia Minore. Antonia Minore era la figlia di Marco Antonio e sorella di Augusto, che era molto popolare. Germanico era una figura veramente importante, ne parleremo probabilmente in un'altra puntata che abbiamo in cantiere.
Sì, però diciamo, quella più avanti.
Avanti, sui potenziali e sulle persone, però non vi spoileriamo niente. È un personaggio incredibilmente affascinante, popolare, bello, forte, bravo, ce l'aveva tutte. E le legioni lo seguono, e a un certo punto ce le ha talmente tutte che le legioni gli dicono: senti, ma spodesta Tiberio, cioè vai, prendi tu il potere. Germanico, che è anche una persona integra, rifiuta.
Perché lui il mas maiorum gli piaceva.
Esatto, rifiuta, perché dice: no, non sono io. Tiberio si insospettisce però, e comincia a pensare che lo ha fatto non per lealtà, ma per un calcolo strategico, no?
Per aumentare ancora.
Sai, c'è tutta la storia, no? Certo. Come fece Cesare all'epoca, no? Rifiuto la corona perché in realtà quello che voglio è la corona, no?
Questo è una cosa del genere.
Adesso ho usato le parole dei detrattori.
Ah, ecco.
Comunque, nel 19 Germanico muore avvelenato, poverino, sembra. Pare forse che Tiberio in realtà non c'entri nulla. Forse è stato Gneo Calpurnio Pisone, che era un legato che era stato mandato da Tiberio per tenere d'occhio Germanico, ma forse in realtà neanche lui, è stata una malattia e basta, quindi insomma non si sa tantissimo, però c'è un po' d'ombra anche qui che ci si potrebbe ricamare sopra. E, però da qui e dalla morte della madre, Tiberio comincia a tirare fuori veramente il peggio di sé, cioè qui forse perché magari pensa, sai, Germanico non c'è più, non ho più una persona di cui avere paura, no? E quindi devo cercare di sembrare una persona a un certo standard.
Va full matto,
impazzisce, va completamente al manicomio. E quindi comincia a moltiplicarsi gli aneddoti e le cose veramente assurde e crudeli di Tiberio. Allora, io metto le mani avanti perché alcune ce le dice Svetonio,
quindi vabbè,
probabilmente saranno un po' delle scemenze, però è divertente, quindi diciamo
il novella 2000.
Esatto, come facciamo un po' di gossip storico di Svetonio, dai. Allora, la prima cosa che a te piacerà, Costantino. Pare che gli piacesse molto bere.
Oh, bello.
Facesse tanti, si ubriacasse in modo molesto spesso, non perché tutti ubriachiamo
molesto, uno di noi.
Però questo già in gioventù, e pare che il suo soprannome in gioventù fosse Biberio.
Mamma mia, bellissimo.
Cioè che è un soprannome stupendo.
È bellissimo.
Biberio. Aveva la passione per ragazzi e ragazze, molto giovani. Tanto che a Capri, la famosa villa di Capri in cui lui poi si era ritirato ed era la villa degli orrori sostanzialmente, si era fatto costruire delle stanze apposta dove questi ragazzi venivano addestrati per dare piacere all'imperatore. In queste stanze si consumavano orge di tutti i tipi.
Comunque,
e fin qui.
Il meglio della vita.
Ora io non scendo troppo in dettaglio, Costantino, perché se no, sai che succede? Dobbiamo flaggare il podcast.
Ah, no, non
lo devo flaggare perché.
Comunque parliamo di morti ammazzati.
Però veramente. Guarda, se vi leggete Svetonio, ci sono un sacco di dettagli, con dovizia di particolari. Su questi ragazzi, che io ti dico solo, venivano chiamati pesciolini.
Ah, bello!
Perché dovevano andare a mordicchiare delle parti dell'imperatore dove non batte il sole. E mi fermo qua. Io mi fermo qua.
Forse non mi piace più.
Mi dissocio.
Cioè, fino a Biberio c'ero.
Adesso, mi dissocio da te.
Fino a Biberio e in generale alle orge c'ero, adesso un po' meno.
Peraltro, pare che gli garbasse particolarmente il sesso orale al buon Tiberio.
Fin qui.
Tanto che un suo amico, Sesto Mario, che aveva una bella figlia, diceva: insomma, io ho questa bella figlia, non la voglio far andare a Capri perché, insomma, sai, no.
Si sa mai quello che succede.
Facciamola allontanare. Tiberio se ne accorge e rosica e fa ammazzare Mario.
Beh, chiaro.
Certo. Pare che peraltro per ammazzare le persone a Capri aveva istituito il saltus. Cos'era il saltus? Era una specie di dirupo, una scogliera, dal quale lui faceva lanciare sotto le persone che voleva ammazzare.
Vabbè, tutto sommato.
E queste morivano schiantandosi sugli scogli, oppure se non morivano, sotto aveva fatto stare alcuni rematori che pigliavano a remate la gente sopravvissuta per finirla. Così, giusto per aggiungere dettagli. Istituì una nuova carica, che è quella di addetto ai piaceri, il ministro dei piaceri, quello che ti dicevo, della quale fu incaricato tale Tito Cesonio Prisco.
Beh,
io, Costantino, non voglio sapere responsabilità e poteri di questa carica, vista la strada dei pesciolini.
Onestamente, quindi, neanche io.
Ma diciamo, passerei oltre, però diciamo, l'ho messa lì così, per chi vuole.
No, ma benissimo, benissimo.
Così va a vedere. E poi a un certo punto era così, aveva degli scatti di ira o delle cose assurde. Vi leggo una parte di Svetonio abbastanza insomma eloquente. Si racconta che una volta, in occasione di un sacrificio, egli, conquistato dalla bellezza dell'inserviente che gli porgeva il turibolo, che è praticamente l'incensiere, non riuscì a trattenersi e, appena finita la cerimonia, trattolo in disparte, subito sul posto lo stuprò insieme a un fratello di lui, così, che era, che faceva il flautista peraltro, e poco dopo fece spezzare le gambe a entrambi perché si erano rinfacciati a vicenda quell'atto vergognoso. Così, che non gli fai spezzare le gambe alla persona
chiaro,
che hai appena stuprato, così. Insomma, avanza l'età e Tiberio peggiora, diventa sempre più paranoico, se la prende anche con chi viene a fargli doni. Per esempio, c'è la storia di un pescatore che aveva trovato una triglia che gli piaceva e la voleva regalare all'imperatore. Era riuscito a scalare gli scogli e eludere le guardie a Capri e aveva regalato sta triglia all'imperatore. Tiberio, invece di incazzarsi con i suoi servi e la sicurezza, diciamo, si è fatto portare il pescatore e gli ha fatto strigliare in faccia la triglia, così, giusto per dargli fastidio. E il pescatore a quel punto si è un po' risentito, andando via, ha detto a bassa voce: meno male che non gli ho portato l'aragosta. Tiberio l'ha sentito, ha fatto portare un'aragosta e gliel'ha fatta strusciare faccia tutta quanta, mutilandolo.
Chiaramente.
Insomma, questi, ce ne sarebbero tanti altri di aneddoti della crudeltà di Tiberio, ve ne ho scelti alcuni un po' così. L'ultimo, sul fine della propria vita, pare che avesse un astrologo che gli comunicava che se era nato qualche cittadino troppo ambizioso in qualche parte di Roma, in base ai calcoli divinatori astrologici, andava fatto uccidere, quindi Tiberio lo prendeva e così lo faceva ammazzare, perché se no poteva nascere qualcuno che gli dava fastidio. Nel 37, dopo tutta questa follia, diciamo, finale della sua vita, comunque muore. E il mondo, diciamo, si libera di un personaggio che almeno sicuramente nella vecchiaia era diventato veramente un
il
po'
il cattivo dei cattivi,
l'immagine del cattivo dei
era
cattivi,
era tipo il Joker praticamente.
Esatto. Ora, Costa, non so se vuoi aggiungere qualcosa su Seiano e su...
Ma guarda, onestamente, considerando quello che tutto quello che hai detto di Seiano, si può dire che, visto che a un certo punto lui si è stufato di comandare Tiberio, preferiva, insomma, il ministro dei piaceri e quant'altro, fu quello che tenne effettivamente, no, il regno, soprattutto negli ultimi anni, non comportandosi proprio da persona, no, sensata. Era un prefetto del pretorio, quindi, però mi viene da dire, lui faceva delle cattiverie normali, ecco, cioè, insomma, cose già viste,
non era così perverso,
cioè non faceva lanciare le genti dai lupi, ecco. Quindi forse l'immagine di Tiberio vorrei che rimanesse come, no,
va
centro
bene
di questo.
Magari ne parliamo un'altra volta.
Ma Seiano è uno così, è un numero. Ecco, potremmo fare una puntata sui grandi numeri due. Seiano, quella potrebbe essere buona.
Bella,
comunque...
bella. Vabbè, lo sai che subito dici Ficco Marco Agrippa, no?
Vabbè, per forza.
Okay. Va bene, allora andiamo avanti e direi a questo punto possiamo passare a
una nuova fase. una nuova fase in cui c'è la persona che ha decretato l'esistenza stessa di questa di questa puntata, il bad boy per eccellenza, per quanto in realtà Riccardo non è così tanto stato un bad boy, è un bad boy di quelli è che fisicamente era la faccia era da bad boy, e quindi
quasi l'ombrosiano,
eh sì, esatto, cioè proprio quelli che lo vedi e sembra un po', che ne so, nelle descrizioni sembra un po' Raul di Kenshiro, no? per dire una millennialata, tanto per dirne una, però per dire che però è, diciamo, l'inizio, no, di una delle fasi più turbolente, più assurde dell'impero romano, che è quindi il terzo secolo, il terzo secolo dopo Cristo, che inizia, diciamo, in linea generale tutta l'ultima fase dell'impero romano, caratterizzata da che cosa? Da quelli che vengono chiamati imperatori soldato, ma soprattutto da figure che comunque vengono da fuori Roma, no? Comunque, e vengono addirittura da fuori l'aristocrazia,
certo,
no? Perché fino, diciamo, al terzo secolo, a parte uno, tutti gli altri erano comunque figli dell'aristocrazia senatoria, che ovviamente a un certo punto non è più soltanto di Roma o dell'Italia, ma comincia a essere anche provinciale, perché, no, come sappiamo, Traiano e Adriano erano per esempio ispanici, però comunque erano ricchi, no? Erano senatori, facevano parte dell'aristocrazia comandante. Il terzo secolo sancisce un cambiamento in questo senso. Dopo la dinastia dei Severi e dopo come finì male, insomma, tutto quanto, inizia tutta una fase in cui innanzitutto sono gli eserciti che proprio prendono completamente il potere, fondamentalmente, cioè sono quelli che decidono quello che si farà a Roma. Il Senato al massimo deve giocare di rincalzo, cercando più o meno di, no, mettere, come si dice, la mano sopra alle cose già fatte, certo, no? Perché ovviamente, che succede? Siamo in una Roma molto più grande, che però sta cominciando a mostrare segni di cedimento, e quindi ci sono problemi di ordine pubblico, problemi economici, a distanze veramente impensabili. E quindi le cose, quando succedono, vengono poi, no, svolte nel posto in cui succedono, e quindi i romani la sanno a cose già fatte, i senatori. E quindi, in questo senso, no, prendendo il libro del nostro amico Marco Cappelli, che chissà se ha saputo che siamo tornati dopo,
ma sì, ma lo salutiamo comunque Marco,
dopo
ciao,
un anno
Marco
e mezzo. Ciao Marco, prendiamo il suo libro Per un pugno di barbari,
che dovete leggere assolutamente, sì, se non l'avete ancora letto, altro che I sette re di Roma a memoria, andate via immediatamente.
È
dalla
vero, perché lui è amico nostro e quindi direttamente, quindi per favore. No, a parte questo, perché è un ottimo libro divulgativo, no, con grande, che tiene grande, insomma, con grande importanza le fonti, però è anche divulgativo, quindi anche divertente da leggere, che parla proprio del terzo secolo. E la prima, no, figura, diciamo, rilevante, che mi sento di chiamare rilevante di questa fase, è Massimino, detto il Truce.
Il Trace, Costantino.
Ah no?
No, no, il Trace.
Il Trace, che però è anche Truce. Perché? Perché, allora, dalle descrizioni, Marco ha fatto un calcolo, no? In quanto economista ama particolarmente i numeri, e pare che nelle descrizioni potesse essere alto addirittura tipo 2,40 metri. Ovviamente immaginiamo che non sia possibile questa cosa, perché già adesso, in cui, no, le altezze medie si sono di
a meno che non credi alla teoria dei giganti, Costantino, che nel passato c'erano i giganti.
No, perché lui era il gigante dei giganti, nel senso, quindi comunque immaginiamo in una Roma che come media poteva vedere persone alte 1,60 m, mi pare che fosse l'altezza media dell'uomo, questo poteva essere tipo 2 metri, quindi comunque, cioè, era gigante, era, certo, enorme. E come, diciamo, peculiarità ha tre cose, a parte l'essere gigante e orrido, cioè tipo marchiato dal fuoco di 1000 battaglie, è uno che comunque ha fatto tutta la trafila militare partendo da soldato sostanzialmente. Altre due cose: una, è nato nelle province, diciamo, danubiane, perché è giustamente Trace, quindi è nato nella Tracia. Addirittura fonti successive, che però vogliono già sminuirlo, parlano di che fosse una strana accozzaglia tra un goto e un'altra barbara, non ricordo che, però questo pare, diciamo, definito che non fosse così. E quindi Trace, quindi delle regioni danubiane, ma soprattutto che fosse poverissimo, addirittura si pensa che non sapesse leggere, poverissimo, quindi nato in una condizione miserabile. E quindi nessuno si sarebbe mai pensato che, insomma, quando lui, che non era studiato, ecco, e non voleva fare l'agricoltore, o meglio, era sprecato come agricoltore, visto che sei 2 metri di energumeno, comincia ad entrare, no, all'interno dell'esercito, la sua capacità militare, che invece quella ce n'aveva e come, lo fanno andare molto più sopra di quanto si pensava. Cioè, un povero, si pensava fino a quel momento praticamente che potesse arrivare, che ne so, alla carica di centurione, quindi a carica, insomma, di 100 uomini. Nessuno pensava, cioè in pochissimi pensavano che si potesse arrivare, per esempio, all'essere legato, un tribuno militare, un legato di legione, quindi un comandante di una legione. Nessun altro pensava che tu potessi arrivare addirittura a essere, diciamo, sotto il generale, no? Gli amici stretti, no? Il circuito stretto del generale, figuriamoci diventare imperatore. Cioè, Marco ci dice, la citazione esatta mi pare fosse qualcosa tipo, è come Cioè, aveva più possibilità noi, abbiamo più possibilità noi di guardare il sole senza accecarci o qualcosa del genere. Okay. Ah no, di fare una camminata sul sole, una cosa del genere. Okay. Quindi, voglio dire, no?
Sì, sì, sì.
Insomma, le possibilità erano nessuna. Il problema, invece, è che lui c'è riuscito, perché evidentemente era molto bravo anche ad essere un comandante, oltre che un soldato. Come soldato, ovviamente, anche data la stazza, non c'era possibilità che non fosse forte. E a un certo punto era effettivamente, no, alla morte di Alessandro Severo, era nel posto giusto, cioè tra gli uomini di fiducia di quella fase, no, lui, Alessandro Severo stava lì combattendo la guerra, e quindi i soldati della sua legione lo eleggono imperatore, lo chiamano imperatore.
Mi immagino tipo, oh, ma che ne pensi, ma te vado a fare l'imperatore?
Beh, sì, più o meno. Guarda, non so se è andata così, ma cioè, forse era un po' più tipo... Massimino, forse perché insomma tutti i soldati a un certo punto, Marco per esempio butta tanto la luce su questa cosa, per cui qui in questa fase i soldati capiscono, anche i soldati capiscono l'importanza, no, che hanno, perché difendono i confini di un impero enorme, si prendono tutti i rischi, mentre gli abitanti delle città se ne stanno in panciolle fondamentalmente.
Certo.
E quindi capiscono l'importanza che hanno, e quindi dicono, visto che noi vogliamo essere importanti, facciamolo.
Certo, cioè, certo.
Decidiamo le cose giuste. E quindi che fa? Dice, beh, fondamentalmente lui era già, aveva una forza fuori dal comune, era molto più bravo di tutti, sostanzialmente. E quindi che fa? Lui riesce a diventare generale perché nel 231 Alessandro Severo deve fare la guerra contro la Persia, e quindi arruola una nuova legione con tutti i cittadini dell'Italia e della Pannonia, e quindi siccome serviva una preparazione militare contro, cioè oltre ogni limite, cioè doveva essere pronta velocemente, serviva un soldato, cioè uno dell'aristocrazia senatoria a fare il comandante militare non li avrebbe mai preparati così velocemente, e quindi sceglie proprio Massimino, prima comandante di questa nuova legione. Va dalle regole di lui, ognuna di queste, no, le istruisce proprio lui, e il problema è che lui è uno di quelli che è proprio durissima ma equa, cioè lui premia chi deve premiare, però è durissimo. Lui fa una cosa in realtà molto semplice, cioè li sottopone a tutto quello che lui è capace a fare. Il problema è che, come abbiamo raccontato, è un energumeno, è gigantesco, è fortissimo, quindi non c'è una camminata che lui non riesce a percorrere, e non c'è nessun esercizio troppo duro, nessuna marcia era troppo lunga per lui, cioè lui è proprio uno infaticabile da questo punto di vista, e quindi loro devono diventare infaticabili come lui. E questa legione, che viene chiamata la Quarta Italica, ovviamente dipende totalmente da lui, si lega, no, in un certo, certo, senso a lui, e gli sarà molto fedele proprio nel momento in cui, no, viene eletto. Che succede? Quindi, come abbiamo detto, viene eletto imperatore. Fino a quel momento tutti gli imperatori erano di estrazione senatoria. Il problema qual è? È che quelli delle province, nonostante la Costituzione antoniniana di più di 20 anni prima, non erano ancora considerati veri romani dai senatori, no? Comunque dalla cittadinanza di Roma. E quindi, cioè, c'è questa cosa per cui viene eletto qualcuno che è proprio lontano anche proprio dalla mentalità che i romani avevano all'epoca. È come se ci fosse un dualismo, no? Tra chi abitava lontano da Roma ma era cittadino romano, e chi invece abitava nei pressi di Roma, o comunque nelle grandi città e tutto quanto, che si sentiva romano veramente, no? Come quelli che stanno,
certo,
lì per affari,
sì,
loro.
Sì, sì, sì. E quindi immagino cominci a essere detestato a Roma in modo esagerato.
Sì, nel senso, che succede? Lui a Roma arriva la notizia che Alessandro Severo è morto, no? Il giovane principe è morto, e però arriva anche la notizia che l'esercito aveva acclamato questo tizio senza cultura. Quindi che fanno? I senatori stanno lì e dicono, ma te pare? Cioè, ti pare che questo, no?
Se ne, vabbè, dai, a tutto c'è un limite. Adesso,
cioè, cosa stiamo
fino a un certo punto.
Ora, che succede? Si parla che, insomma, uno storico chiamato Eracleano parla di persecuzioni, però in realtà non ci fu una purga, non sappiamo di una purga particolarmente violenta, anzi, ci dicono, molte iscrizioni ci dicono che molti ufficiali che erano già sotto Alessandro Severo sotto Massimino il Trace hanno continuato a prosperare, perché evidentemente era uno che riconosceva la bravura, no? Se sei bravo, sei bravo. Certo, come ogni cambio regime, succede che qualcuno, no, che è stato, che ne so, non è che mi piace molto, non mi piace molto, e così vieni tolto via, perdi il lavoro, no? Da un certo punto di vista, ogni nuova proprietà
spoil system,
esatto, ha delle cose. E quindi che succede? Però la prima cosa che succede è che, ovviamente, siccome era una cosa veramente troppo strana, subito ci sono due tentativi di usurpazione, che ovviamente comandati dai senatori. Certo, Massimino a quel punto dice: ah, fate così. Già non si fidava, però, no, per mentalità, cioè il giovane, cioè il popolano non si fida mai troppo del nobile, no? Poi la prima cosa che fate è cercare di usurpare, quindi lui già non si fida. E ovviamente queste cospirazioni vengono smascherate e i complici uccisi. Quindi, allora che fa? Il Senato si trova lì e dice: allora, c'è questo che è cattivissimo, almeno secondo la loro idea. Non ci possiamo parlare perché tanto non ci capirebbe, secondo la loro idea. Però lui lascia l'esercito e noi no. Che facciamo?
Come, cosa può da me andare storto?
E niente, quindi lo ovviamente dichiarano imperatore già alla fine di marzo del 236, quindi comunque pochi mesi dopo essere stato eletto viene dichiarato effettivamente imperatore. Quindi come prima cosa lui che fa, Riccardo, secondo te?
Beh, si mostra comprensivo.
Ma certamente, la prima cosa che fa è: ah, vedi, i germani non hanno ancora capito l'antifono, adesso andiamo a picchiarli. Ma non nei confini, va dentro casa loro.
Certo.
Proprio pare che lui, no, andasse, cioè, organizza
dentro
questa marcia all'interno dei territori germanici, e visto che loro in teoria ci avevano fatto la pace contro questa, no, popolazione di alamanni che si erano uniti, no, tutti i germani, tutti. Però questa era una cosa dell'imperatore vecchio, caro Riccardo. Quindi lui che fa? Beh, adesso guerra oltranza, senza quartiere, veniamo a stanarvi, vi distruggiamo tutti, vi picchiamo senza pietà. E quindi che fa? Prende, attraversa il ponte costruito sul Reno e si getta contro questi alamanni. Ovviamente questi erano impreparati, perché pensavano che con Alessandro Severo si dovesse giungere alla pace, e invece scoprono che l'imperatore non solo è cambiato, ma questo è particolarmente incazzato, e quindi subiscono questo attacco e sono costretti a scappare. E lui, a differenza di come pensiamo, no, noi, cioè, quando studiamo la storia a scuola, siamo convinti che i romani rimangono dentro il limes e via, che non succede molto di più. E invece no, dalle attestazioni del buon, che parlano del buon Massimino, sappiamo che lui va ben dentro la Germania Magna, cioè il cuore, no, del paese nemico. Perché? Perché c'aveva il grosso dell'esercito, un po' dei cavalieri, perché sì, che erano stati portati dall'Oriente da Alessandro Severo, un po' di popoli alleati, e addirittura aveva arruolato dei parti prigionieri di guerra.
E che tanto entusiasmo, aggiungo io. Qui non ho mancato.
Quindi che fa? Insomma, va al di là della frontiera. Erodiano descrive questa campagna in questo modo: Massimino devastò l'intero paese, avendo particolare cura di distruggere il grano maturo, facendo bruciare i villaggi dopo aver permesso all'esercito di saccheggiarli. Quindi Erodiano probabilmente questa cosa la esprime in senso negativo. Mi viene da dire che il suo esercito invece ha proprio applaudito a tutta questa cosa, no? Perché poi c'è sempre una dicotomia, no, tra la descrizione che fanno le cose. Quindi gli alemanni sono costretti a scappare, perché saranno anche una confederazione potente e tutto quanto, ma un esercito romano schierato fa paura, e ci sono poche cose da fare se non fuggire. E quindi la missione in realtà era abbastanza, come prima idea, era intimidatoria, no? Massimino vuole mostrare i muscoli, fargli vedere che adesso non ce n'è per nessuno. Probabilmente però questo in realtà ha soltanto dato la possibilità ai germani di riunirsi ancora più ardentemente tra loro, perché hanno capito che è arrivato qualcuno che in realtà vuole sottometterli in qualche modo. Però va bene. Adesso l'Historia Augusta ci dice che le legioni hanno viaggiato all'interno della Germania per 300 miglia. Noi poi sappiamo dagli storici successivi che invece ci dicono che in realtà non è vero, non è così, non era possibile per i romani addentrarsi così tanto, no? Cioè questo è quello che noi sappiamo, che non hanno mai sorpassato più di tanto il confine. Però c'è un ritrovamento recentissimo in realtà, del 2008, caro Riccardo, che ci spiega invece che Massimino, chi per lui, invece ci è andato proprio all'interno, ovvero in una zona paludosa vicino a una collina chiamata Harzorn, nel bassa Sassonia, quindi ben all'interno del territorio, si è ritrovato praticamente il cimitero di una battaglia che non è mai stato toccato, perché quei terreni, essendo paludosi, non sono mai stati abbastanza buoni per essere coltivati successivamente. Okay. Quindi noi, quasi 2000, fondamentalmente 1800 anni dopo, abbiamo il resoconto di una battaglia combattuta tra Romani e Germani nel cuore della Germania. Probabilmente tra il 230 e il 240 d.C., quindi proprio in questa fase qua. Probabilmente, cioè, i resti lasciati proprio dove è finito il combattimento, perché la storia è più o meno questa. Tornavano i Romani da una spedizione già più a nord, quindi comunque era addirittura oltre. Passando per un territorio paludoso vicino a una collina, ovviamente i Germani hanno ben pensato di fare un attacco, no? Hanno cercato di capire se riuscivano, no, a bloccarli, e cercano di bloccarli proprio quelli. Li attaccano, però che succede? Che i legionari hanno trovato la strada sbarrata, ma riescono a spingere questi Germani, che vanno sopra la collina e stanno lì a cercare di capire che succede. I Romani a quel punto hanno tutto il tempo di montare le loro armi d'assedio, cioè le armi d'artiglieria. Quindi montano, no, gli scorpioni, le balestre e tutto quanto, che erano capaci di lanciare, no, questi dardi. E quindi che fanno? Fanno una specie di killing field, cioè sparano, pare 130, sono stati trovati 131 arpioni, 131 proiettili di scorpione conficcati all'interno della collina. Quindi questi praticamente che hanno fatto? Si sono messi là, hanno creato un campo, no, di tiro,
e hanno cominciato a bombardare.
E hanno bombardato senza pietà, ammazzandone parecchi. Evidentemente. E infatti a quel punto, poiché non potevano andare da nessun'altra parte, i Germani hanno dovuto attaccare per forza per cercare di forzare il controblocco che gli hanno fatto i Romani, e finisce in una mattanza, perché ovviamente poi c'erano lì i legionari ben, certo, pronti, no, a distruggere tutto. Purtroppo che succede? Che i Romani sono stati costretti poi ad abbandonare le postazioni, perché a lasciare le cose, perché ovviamente poi a un certo punto i Germani prima o poi sarebbero tornati in tanti di più, e quindi sono stati costretti a scappare non riprendendo niente. E questo ci ha dato la possibilità, quasi 2000 anni dopo, di trovare un campo di battaglia ben oltre il limes romano, a spiegazione che tutti gli storici che parlavano del fatto che non potesse succedere questa roba hanno mentito sostanzialmente.
Questa ricostruzione peraltro la trovate sul libro,
sì, sì, anche fatta di Marco, molto bene di Marco,
presa da lì, andate a leggere perché lì, è molto interessante,
perché è molto bella. Ora ovviamente Massimino Massimino, essendo una persona di gioie violente, no, perché era un combattente e tutto quanto, avrà una violenta fine, in realtà reiterata nel tempo. A parte che è un grande, perché formalmente tu non diventavi imperatore finché non andavi a Roma a farti accettare al Senato, e lui all'inizio non ci va perché ha bisogno, deve andare a combattere, perché il Danubio è di nuovo in fervore, quindi deve andare a combattere. Succede però che da subito la città, diciamo, no, il Senato non ha proprio a genio questo imperatore,
no,
e
no,
quindi gli cominciano a tirare una serie di, no, di sgambetti, tant'è che tra il 237 e il 238 si verifica una specie di anno dei sette imperatori, caro Riccardo. Perché? Perché ci sono tre gordiani, un Bibbieno, che mi pare si chiamasse Bibbieno, e un altro. Praticamente il Senato ordisce continuamente trame per cercare di buttare giù, di convincere anche, siccome però lui era uno intelligente, quindi che fa? Paga i soldati e del resto non gliene frega niente, fa giusto delle elargizioni di grano alla popolazione di Roma, no, come è giusto che sia, però di base la cosa importante è io do, capisce, i soldi ai soldati, e i soldati mi danno retta,
certo,
cosa che effettivamente succede. E quindi, quindi succede che il Senato le prova tutte. A un certo punto sono in Africa, vanno dal governo, c'è una coppia, una ribellione in Africa, che uccidono, insomma, il questore, no, il tizio che l'imperatore ha mandato per prendere i soldi, perché questi soldati vanno pagati, quindi si esigono tasse dappertutto. Una rivolta popolare uccide questo funzionario, e che fanno i contadini? Vanno a casa del governatore, che è un ottantenne che ha fatto molto successo, insomma è una persona stimata, no? Che ha sempre rispettato tutto, chiamato Gordiano, e gli dicono fai l'imperatore. E lui, che si è sempre tenuto lontano dai centri di potere, ha sempre fatto il suo, no, però per cavoli suoi, è costretto a dire sì, perché la versione B era ne faremo un altro e Gordiano non esiste più.
Certo.
Quindi dice di sì, però nel frattempo fa acclamare anche il figlio, Gordiano, che noi chiamiamo secondo, che ai tempi aveva 46 anni, quindi era un uomo fatto e finito. Allora i due cercano, no, di opporre una resistenza e quant'altro, ma vengono sconfitti, quindi tolti questi due Gordiani. Allora nel frattempo Massimino sta preparando, perché morti questi due fa, adesso vado, i senatori mi hanno tradito un'altra volta, adesso vado lì e li picchetto un po' ovunque, no? Insomma, faccio un po' una strage. Che succede però? Che i senatori allora che fanno? Prendono un altro, insomma, un prefetto che sta lì, un prefetto del pretorio, lo fanno imperatore, dico, organizza qualcosa, così è. Nel frattempo però ne leggono pure un altro, perché non si sa mai,
tipo assicurazione, no?
Esatto, questi due non è che si possono proprio vedere tanto, tant'è che bisticciano un po', no, una specie di litigio, no, così. Però poi uno rimane, diciamo, a difesa di Roma e l'altro invece se ne va verso nord. Perché? Perché Massimino nel frattempo ha organizzato l'esercito e adesso vado a Roma, faccio un macello. Quindi parte con l'esercito e con il figlio Massimo, arriva, insomma, parte, diciamo, dall'odierna Slovenia, passa per Aquileia e la trova chiusa. Perché i due governatori della città sono riusciti a chiudere bene, una città poi tra l'altro con nuove mura, quindi è molto ben difesa, e gli dicono no, a noi non ci piace, quindi chi se ne frega. Ovviamente Massimino passa oltre e va a Roma, no? Giustamente.
No.
E invece no. Si arrabbia un tot e quindi decide che sarà lui ad espugnare Aquileia con tutto quello che c'è dentro. Il problema è che la cosa si fa molto più... cioè il problema per lui, mi viene da dire, è che la cosa si fa molto più lunga. Tant'è che nel frattempo questo Bibbiano riesce a partire, ad arrivare a Ravenna e ad organizzare le truppe. Nel frattempo avevano arruolato tutti quelli che potevano, contadini, giovani, e a un certo punto radunano tutti gli ex questori, gli ex pretori, per radunare più truppe possibili. Quindi un esercito raffazzonato che però nel frattempo da tutta Italia va lì e da assediante diventa anche assediato il povero Massimino. Che succede? Che a quel punto le truppe non sono più così tanto fedeli.
No.
Vedono una malparata e sembra che una di queste legioni tira via dalle insegne la faccia di Massimino il Trace per far capire che è stato deposto, e mentre lui e suo figlio dormono il pomeriggio, no, in una fase di fermo della battaglia, lo trafiggono, prendono le teste e le mettono su una picca. E così il capoccione di Massimino il Trace finisce a fare l'arredamento. No, la faccia che ha terrorizzato tutti, che ha terrorizzato gli imperatori, diventa un ottimo arredamento.
Peccato, brutta fine per
brutta
per
fine
Massimo.
Per un bad boy, che è bad boy effettivamente solo nominalmente, perché poi alla fine gli
Che la propaganda poi senatoriale a Roma sarà bella.
Esatto, sarà bella, esatto.
Però infatti, sai,
per questo,
come dicevamo anche per Traiano, chissà dove finisce la propaganda, dove comincia la realtà, no?
Non lo so.
È sempre un po' difficile capire. Sì, non Traiano, scusami, Tiberio, ovviamente. Traiano non te lo tocco, perché altrimenti apriamo...
Perché?
Apriamo un...
C'è buono, se vogliamo credere ai detti, c'è buono il detto romano, eh? Felice or Augusto, meglio or Traiano.
Va bene. Allora, diciamo che ci fermiamo qui per questa puntata. Ci sarebbero tantissime altre cose.
Beh, sì,
persone
abbiamo
tenuto menzionare.
Fuori Clodio, ragazzi. Clodio, lo sgabellatore seriale. Vabbè,
pure Mario.
Sì,
Sila. Cioè,
ce n'è.
Pure Augusto, insomma, le sue cosine.
Vabbè, sì, però di Augusto ne abbiamo parlato.
Qui, insomma, vabbè, c'è tanto. Magari ci sarà un secondo episodio, perché no, perché su questa serie. Sì, possiamo...
Beh, la serie dei Bad Boys, ovviamente, poi... andrà pure oltre la storia.
Beh, sì,
romana,
la riproponiamo,
perché,
dai.
Perché parlare di Bad Boys è sempre divertente.
Assolutamente. Ma allora, in chiusura, due o tre cose, se vogliamo, oltre ovviamente, come ha detto Costantino, Per un pugno di barbari, il libro di Marco, leggetelo se non l'avete letto, è comunque molto molto bello e interessante, dà una bella panoramica sul terzo secolo. Tra le fonti ne abbiamo citate tante, quelle che secondo me, insomma alcune di quelle che si leggono più volentieri, c'è il libro primo di Livio della storia di Roma, che comunque è bello, si legge abbastanza facilmente, e c'è la storia di Roma, lì trovate tutta la storia di Tarquinio bella per esteso. Svetonio secondo me è sempre carino da leggere, dai, perché ma alla fine so. Boh, a me
novella
piace
2000.
A me piace,
anzi scusa,
poi...
novella MM
esatto, novella MM, a me piace perché poi alla fine insomma ti mette queste storie un po' così, un po' scabrose.
Ah sì, no, per carità, è divertente, però
sai come, ma... per citare un film, no? Il problema non è leggere Svetonio, il problema è leggere solo Svetonio.
esatto.
Questa chissà chi la prende.
Poi se volete una spolverata di boomerismo potete leggere Sallustio, che è La congiura di Catilina. È un bel emblema del ah, i miei tempi, sì, che no. Una cosa. Che poi non so neanche quanti anni avesse Svetonio quando ha scritto.
Sai che non lo so. Effettivamente,
La congiura di Catilina, mi viene da dire che comunque.
Non Svetonio, Sallustio, dicevi.
Sì, scusa, sì, Sallustio. Sì, sì. Che comunque, se non era boomer, insomma.
Vabbè,
era
si è boomer nell'animo.
Esatto.
E l'ultimo libro che vi consiglio io è un saggio di Sara Prossomariti, un archeologa, che si chiama I personaggi più malvagi dell'antica Roma. Carino, lo trovate anche in ebook su Amazon abbastanza facilmente. Lei insomma è un'archeologa, è carino, appunto mette insieme un po' di personaggi diciamo discutibili, ci sono anche alcuni di quelli che abbiamo trattato, ma insomma ce ne sono molti altri, e se vi piace il genere è un buon punto di partenza, insomma. Va bene, io direi che per questa puntata ci siamo. Allora vi rimando ovviamente sempre alla nostra pagina Instagram, come ho detto, Nuova Fiammante, dove trovate tutte quante le iniziative che porteremo avanti.
E fateci sapere se vi piace il nuovo logo,
esatto.
Che a noi piace molto, però vogliamo sempre sapere la vostra.
Esattamente, il nuovo logo, il nuovo format, ora arriveranno anche puntate diciamo un po' più brevi, come vi abbiamo un po' detto, ma insomma faranno parte del nuovo format. Per il resto ci aggiorniamo nelle prossime puntate, ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai.